Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis e...
Buongiorno da Silvia Giovarrosa, buongiorno Andrea.
Grazie Silvia per essere con noi, condurremo insieme da questo mercoledì, ogni mercoledì, la trasmissione che in questo giorno, lo sa Silvia, chi ci segue con attenzione, in realtà dura un po' meno perché alle 9 ci sarà l'udienza del Papa. Iniziamo con i messaggi 335 12 43 722. Chi ci scrive stamane?
Allora, puntualissima ci scrive Filomena e ci saluta e ci dice: buongiorno, come sempre e come sempre in vostra compagnia, stima ed affetto da parte di Filomena, e fa gli auguri al nostro caro Papa Francesco, perché oggi, Andrea, è una data importante per noi e per tutto il mondo.
È vero, oggi è un giorno festivo in Vaticano, il 13 marzo del 2013, esattamente 11 anni fa aveva inizio il pontificato del Papa. Noi eravamo qui, lo ricordo bene, proprio in questo studio alla Regia 9 ad attendere quella che sarebbe stata la fumata bianca nel pomeriggio di quel 13 marzo, e poi c'è chi è rimasto in onda, chi è rimasto in regia, chi è corso in piazza per raccontare quella pagina di storia del XXI secolo. Anche Gianna si unisce agli auguri. Mi piace molto il suo messaggio, perché scrive Gianna: tantissimi auguri caro Papa, prego per te tutti i giorni. E lui ci chiede sempre, Silvia, di pregare appunto per lui.
E poi c'è un'altra ascoltatrice, Doriana, che dice: buongiorno, vorrei augurare a Papa Francesco lunga vita, buon compleanno, buon compleanno per gli 11 anni di pontificato. Un grande abbraccio, grazie Doriana, che salutiamo anche lei.
Eh sì, è anche un modo per compiere gli anni, in questo caso appunto da Francesco per Mario Gheorghe Bergoglio. Dimmi.
Ma tu dov'eri? Dov'eri quel 13 marzo del 2013?
Io ero qui in regia, lo ricordo bene, assieme tra gli altri a Patrizio. C'era anche Giancarlo Lavella, che vedo al di là del vetro, lo ringrazio, assieme a Bruno Orti che ci guida alla console, accanto a lui Damiano Caprio in regia. Credo che la regia video, perché tra un quarto d'ora circa saremo anche in video su Facebook, quest'oggi la curerà il nostro Gabriele di Domenico. Io ero appunto qui, ma poi sono corso in piazza. Nel momento in cui si era affacciato ero lì, ed ero, Silvia, lo ricordo bene, lo saluto, con il nostro collega Salvatore Sabatino, che ora lavora in Rai. E quando dissero che il nome scelto era Francesco, Salvatore si commosse, iniziò a piangere, perché da pochi mesi Salvatore era papà di un bambino che appunto si chiama Francesco e che oggi ha circa 12 anni. Ma proseguiamo dopo con i messaggi. In musica oggi, Silvia, ho scelto per te, perché so che ami Sanremo, 4 brani che hanno vinto Sanremo negli ultimi 30 anni. Peschiamo in vari decenni. Iniziamo con un brano a cui teniamo particolarmente, perché non fu fortunato Diodato con quella vittoria. Pochi giorni dopo il lockdown, praticamente non poté esibirsi in nessun stadio o palazzetto perché l'Italia chiuse, ma comunque vinse Sanremo con Fai Rumore.
Se ti penso tu sei un'anima, forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto in fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma tra
Buongiorno alla fantastica e mitica Radio Vaticana, siete fantastici. Volevo fare tantissimi cari auguri di affetto filiale a Papa Francesco da parte di tutta la nostra comunità, perché Dio lo protegga e gli conceda sempre tanta salute e tanta gioia e la forza, e lo Spirito Santo lo sostenga. E grazie a Dio per questi 11 anni con Papa Francesco, appunto ad multos annos.
Grazie Serena, gli auguri si uniscono anche Mario e poi Roseli, tanti auguri nella preghiera. Paola scrive: 13 marzo, 13 anche il giorno del mio battesimo, ma a settembre tante volte il Papa in questi anni ci ha ricordato quanto conta ricordare il giorno del proprio battesimo. È proprio così, Paola, hai ragione. Ma noi accogliamo Silvia, il nostro primo ospite, il vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Alessandro Gisotti. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi in questo giorno così significativo. Partiamo da lì, da quel pomeriggio, tu eri in onda.
Sì, ero qui, direi ovviamente, perché c'era appunto in corso il conclave e quindi, come già era successo 8 anni prima per Benedetto XVI, tutta la Radio Vaticana, tutta la struttura era impegnata, molto impegnata per insomma essere pronti a raccontare chi sarebbe stato il nuovo successore di Pietro. Quindi eravamo qui e ricordo la diretta speciale di Radio Vaticana nella serata. A me toccò l'onere e l'onore di raccontare ai nostri ascoltatori chi era Jorge Mario Bergoglio, e quindi ricordo appunto una lunga diretta anche con un mio racconto, insomma molto, molto iniziale, perché poi tante cose ancora non si conoscevano. Ovviamente in Latin America era molto conosciuto Bergoglio, ma bisogna riconoscere e ricordare che in Europa per esempio non era una figura così conosciuta. Poi in pochissime ore, anche dopo le elezioni, i suoi gesti lo hanno immediatamente reso appunto quasi di casa da subito rispetto alla gente.
Io non ero qui, rispondo, non me l'hai fatta la domanda, però lo dico io. Io non ero qui, passavo per la piazza e non so se voi con i nostri ascoltatori condividete questa mia impressione. Passavo per la piazza e sentivo che c'era un'atmosfera particolare, si sentiva e si vedeva gente che veniva da tutto il mondo, persone che improvvisamente si inginocchiavano sui San Pietrini a pregare. C'era un silenzio particolare in quel momento, io ho questo ricordo.
Sì, io ricordo questo, perché poi ovviamente anche noi vivevamo quei giorni passando spesso in Piazza San Pietro, cercando di raccogliere emozioni, testimonianze. Quello che veniva detto adesso è così, anzi ci sono delle immagini, forse lo ricorderete, c'era un giorno con della pioggia, con un apparentemente un frate francescano che sotto la pioggia pregava, e siccome poi ovviamente dopo è stato detto ma chissà che segno quasi premonitivo, perché poi Bergoglio ha assunto il nome di Francesco, esatto. Quindi sappiamo, e poi c'è anche tanta narrazione che accompagna questi momenti straordinari come sono le elezioni di un pontefice.
Alessandro, tanti momenti in questi 11 anni, impossibile ricordarli tutti, a partire da quel giubileo straordinario del 2016 della Misericordia, siamo alla vigilia del giubileo del 2025, ma a me piace ricordare con te, lo abbiamo anche fatto in un'altra occasione, in un'altra trasmissione, il documento sulla fratellanza umana, perché da quegli incontri di Giorgio La Pira nella metà dello scorso secolo a Firenze tra diverse fedi, e poi Assisi con Giovanni Paolo II, e poi ciò che disse il Concilio Vaticano II e ancora il pontificato di Benedetto, questo documento segna veramente una pagina di storia per la Chiesa.
Sì, io ritengo che quello sia uno dei momenti, documenti, eventi non solo più importanti di questo pontificato, ma anche nel cammino del dialogo interreligioso e quindi anche del dialogo tra le civiltà, come uno degli eventi davvero che verranno non solo ricordati, ma che avranno tanti frutti nei prossimi anni, decenni, un po' come è stato per gli incontri di Assisi di Giovanni Paolo II. Lo vedo molto legato a quegli incontri di Assisi e lo vedo molto legato sia a questo evento di Abu Dhabi. Io ero con il Santo Padre perché all'epoca ero direttore della sala stampa, quindi ho vissuto tutto molto da vicino e ho dei bellissimi ricordi anche di quanto per il Papa fosse importante anche come comunicassimo quella firma di quella dichiarazione. ma sia Abu Dhabi che gli incontri di Assisi di Giovanni Paolo II hanno una radice che è il Concilio Vaticano II, e Papa Francesco lo disse anche molto chiaramente nella conferenza stampa in aereo quando tornavamo da Abu Dhabi a Roma.
Un anno fa il primo podcast in occasione dei 10 anni di Francesco, ne parleremo anche domani in trasmissione con Benedetta Capelli e Salvatore Cernuzio. In quei pochi minuti, alla domanda qual è il momento che ricorda di più Santo Padre, lui rispose: quell'incontro con gli anziani, il Papa e gli anziani. Un altro tassello fondamentale di questo pontificato.
Sì, quella esperienza del podcast papale credo sia stata una delle cose belle, molto belle, realizzate da noi, da Salvatore Cernuzio, dai colleghi del podcast, quindi Capelli e Lo Monaco, Fabio Colagrande, insomma, credo che sia stato proprio un bel dono che abbiamo potuto fare ai nostri ascoltatori, grazie ovviamente al Santo Padre e a Salvatore che ha avuto questa idea, ed era molto molto colloquiale. Questa è poi la bellezza in fondo anche di tutti i podcast che hanno un certo successo, e lì il Papa anziano parlava degli anziani, perché credo che anche un altro aspetto anche qui che ha reso e continua a rendere Papa Francesco estremamente non solo popolare in un modo come oggi siamo abituati a dirlo delle grandi star del cinema, della musica, ma anche in una condizione di empatia, soprattutto con chi soffre, quindi gli anziani, spesso i malati, è proprio questa capacità di mostrarsi senza troppi filtri. A volte, come dire, noi stessi che lo seguiamo quotidianamente da 11 anni siamo sorpresi dalla sua spontaneità. Io, come penso ognuno di voi, ha tanti ricordi, io ne ho anche, insomma, grazie a Dio e grazie a lui, anche dei ricordi personali, anche del suo buon umore. Io devo dire che la cosa che più mi colpisce di quest'uomo è il suo buon umore, che insomma, non so se dico qualcosa di troppo. Il buon umore è forse uno dei tratti maggiormente distintivi dei santi. Il buon umore anche in mezzo alle difficoltà, alle disgrazie e tragedie della vita. Pensiamo quanto il mondo, l'umanità soffre in questo momento e quanto Papa Francesco tiene sulle spalle, a volte non compreso, e per lui non è importante questo, perché sa benissimo che la causa della pace è la causa più importante su questa terra, e la pace è un dono che dà Dio, e lo sa benissimo e ce lo ricorda con i suoi gesti, le sue parole, le sue iniziative, a volte veramente sorprendenti. Ma accanto a questa consapevolezza di un mondo veramente ferito, di un'umanità veramente ferita, pensiamo alla pandemia, l'abbiamo dimenticata, ma solo pochi anni fa eravamo nel pieno di una tempesta terribile e lui era un segno di speranza. Il buon umore, cioè il fatto che riesca comunque anche in situazioni come queste a mantenere quello spirito di gioia e di speranza che dovrebbe essere tipica di noi che crediamo in Cristo, che è la speranza, e secondo me è un tratto molto bello che la gente comprende e ama.
Un minuto abbiamo ancora, Silvia, a chiudere.
Sì, Alessandro, io una riflessione, non so se è condivisibile. Io ho visto sempre nei gesti piccoli e grandi di Papa Francesco una guida, che è quella del Vangelo. È vero, cioè il Vangelo permea.
Ma sai, allora è ovvio che c'è una spontaneità dell'uomo, una sua caratteristica, appunto, ognuno ha i suoi talenti. Ora, dico io più che voi, perché voi siete più giovani di me, ma io sono cresciuto con Giovanni Paolo II, anche qui alla Radio Vaticana ho iniziato con Giovanni Paolo II. E quindi anche lì, anche il Giovanni Paolo II negli ultimi anni, malato, anziano, così, riusciva, pensate alla GMG di Tor Vergata, con dei gesti a conquistare l'attenzione. Ma sia lui che poi Benedetto e Francesco adesso non è che lo fanno così, come fosse una strategia di marketing, è sempre il Vangelo la base. E il Papa, ricordate una volta che durante un'udienza generale, fra poco ne sta iniziando un'altra, la gente acclamava Francesco, Francesco, lui disse: dite Gesù, non
vero.
Francesco,
ricordo
il centro
bene,
è Gesù, non lui.
È vero, grazie Alessandro Gisotti per essere stato con noi in questo giorno così particolare. Tra mezz'ora ci collegheremo appunto per l'udienza generale con Papa Francesco nel giorno del suo 11° anniversario come appunto Papa, l'inizio del suo pontificato. Alessandro, ci ascoltiamo, stiamo facendo un po' un cammino tra i brani che hanno vinto Sanremo, adesso dobbiamo sentire quello che l'ha vinto un mese fa, dunque Angelina Mango, poi saremo in onda in diretta video su Facebook per parlare di un qualcosa di molto importante, la donazione del sangue, con noi il presidente dell'AVIS, il dottor Gianpietro Briola.
Io l'ho indosso tutta alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età, eppure sto una Pasqua guarda zero drama. non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Oh, dai, dai. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Oh, dai, dai, dai. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Canzoni d'amore e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia. Quindi faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare, per fermare, per fermare. Ah, la noia, la noia. Perché soffrire fa le gioie più grandi, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. È la cumbia della noia.
Bentrovati amici di Radio Vaticana anche in video, siamo collegati su Facebook, le pagine sono quelle di Vatican News e Radio Vaticana. Condividete il link della diretta con i vostri amici, fatelo subito se non l'avete già fatto, perché oggi si parla di un argomento molto serio, non di un'emergenza ma di un'urgenza. Non è un fenomeno questo che emerge di tanto in tanto, non è un qualcosa che ci è richiesto di fare talvolta ma sempre, perché è davvero urgente. E allora io ho veramente il piacere di accogliere il dottor Gianpietro Briola, che è presidente dell'Avis Nazionale. Dottore, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buona giornata a tutti i radioascoltatori.
Silvia, ben trovata anche a te. Silvia,
buongiorno Andrea, buongiorno dottore.
Buongiorno.
E grazie in regia a Bruno Orti, Patrizio Ciprari, Damiano Caprio e tutta la squadra dell'MCR. Tra l'altro saluto subito Angelo, Silvia, Giuseppe, Maria Bruna, Carmela, che ci ringrazia, Gianette che ci ha appena scritto, già arriva il grazie per quello che fa l'Avis, ancora prima di parlare. Però ecco, questa differenza, dottore, ci tengo molto a sottolinearla subito, tra ciò che è un'emergenza, che accade e non è prevedibile, e ciò che invece è sempre urgente. Non si può donare di tanto in tanto. Quando si parla di sangue, lo si deve fare con costanza.
Ma direi che la necessità di sangue è una necessità quotidiana. Quindi diciamo del sangue e dei suoi derivati. Quindi pensi ai globuli rossi, per esempio, per le emergenze in caso di incidente, che è la cosa che colpisce un po' tutti. È una emergenza che però non è, deve essere immediatamente risolta, ma non è di ogni minuto. Quello che è vero è la costanza della donazione, perché noi dobbiamo trattare anche tutte quelle che sono le cosiddette patologie croniche o tutti i pazienti che ogni giorno accedono ai nostri ospedali. Pensi per esempio agli interventi programmati, i pazienti che devono dare protesi d'anca hanno necessità di avere disponibilità di sangue. Ma non solo questo, abbiamo molti pazienti cronici, per esempio i talassemici, che necessitano ogni 15 giorni di due sacche di sangue per poter avere una qualità di vita migliore, che gli consenta di poter attendere le proprie attività del quotidiano, i genitori che devono curare i figli, i bimbi che devono andare a scuola, E poi ci sono tutte quelle patologie che devono essere trattate anche qui cronicamente. Penso in questi momenti agli anziani che hanno quelle leucemie cosiddette croniche che si anemizzano, hanno bisogno costantemente di donazioni, oppure a tutti quei pazienti che hanno bisogno di quei farmaci che si chiamano farmaci plasma derivati, per esempio pazienti che hanno malattie neuropatiche o pazienti che hanno carenze di immunoglobuline e hanno necessità di somministrazioni continue di immunoglobuline per non ammalarsi, per avere una costanza di buone condizioni di salute. Quindi questo ci dà l'idea di quanto sia importante la donazione fatta periodicamente per garantire questo ventaglio di possibilità terapeutica che altrimenti non avrebbe una sua possibilità. Tenga conto che in Italia ogni giorno vengono trasfusi 1850 pazienti su tutto il territorio nazionale, che se ci pensa è un numero importante che deve essere costantemente garantito per tenere aperti gli ospedali e garantire il Servizio Sanitario Nazionale e garantire il diritto alla salute di ogni singolo cittadino.
Professore, per capire, il sangue che noi riceviamo quando appunto abbiamo bisogno di una trasfusione, da dove viene? Cioè, viene tutto dalle donazioni?
Il sangue viene assolutamente tutto dalle donazioni di donatori volontari italiani presenti sul territorio nazionale italiano, perché il sangue ha un suo percorso di accreditamento cosiddetto per garantire che il prodotto che noi trasfondiamo è un prodotto di, chiamiamola così, di qualità garantita. Quindi insieme al sangue non dobbiamo per esempio trasmettere malattie e quindi dobbiamo avere una capacità di selezione del donatore che ci garantisca le sue migliori condizioni di salute per darle anche ai malati. L'unica cosa che fa eccezione sono i farmaci cosiddetti plasma derivati che dicevamo prima, per esempio l'immunoglobuline, perché noi con la donazione periodica e volontaria di donatori italiani siamo arrivati a circa il 70% del fabbisogno soddisfatto e quindi quel resto del 30% deve essere acquisito sul mercato e questa è la differenza, l'unica differenza che ci caratterizza. Per quanto invece riguarda, ripeto, i globuli rossi e le piastrine, tutte le componenti del sangue, queste sono tutte da donatori volontari italiani.
Quindi sulla base della donazione noi abbiamo Salva la Vita, è un
esatto,
certo.
Esatto,
questa è una cosa importante,
esatto,
sì, da sottolineare.
Direi che è un'equazione assolutamente fondamentale, nell'equazione da ricordare sempre.
Quindi non solo, lo dico a chi è all'ascolto, riceviamo la vita in dono senza averlo chiesto, ma possiamo anche vedere salvate le nostre vite attraverso ancora una volta un dono, ancora una volta una donazione. Ci sono delle domande già per lei, dottore. Intanto a scriverci Maria Stella: ma bisogna essere sani per donare il sangue? Poi ancora un'ascoltatrice scrive: mio figlio dona, ma è vero che il sangue ARH negativo è molto raro?
Allora, per essere sani è una cosa indispensabile. E oltretutto, attraverso la donazione, noi dobbiamo garantire a chi viene a donare di rimanere sani. Quindi noi dobbiamo garantire attraverso la donazione la tutela del paziente, ma anche la tutela della salute del donatore. Quindi chi ha avuto particolari malattie, determinate infezioni, chi fa anche terapie che sottendono comunque una condizione di salute non ottimale, non può essere indirizzato a fare la donazione, ma questo per una motivazione proprio di tutela del donatore, oltre alle condizioni che poi dovremmo portare eventualmente in disequilibrio per chi viene a donare. E l'altra domanda sull'RH negativo: non è rarissimo l'RH negativo, l'unico particolare è che lo zero negativo è cosiddetto gruppo universale, quindi può essere dato a ogni paziente in caso di reale emergenza, quando peraltro non si conoscesse magari il gruppo sanguigno e fosse necessario dover trasfondere.
Ringrazio Maria Bruna perché la sua domanda è la domanda delle domande. Io in realtà la risposta la so perché ho già avuto l'opportunità di ricevere una risposta da chi sa rispondere a queste domande, ma vogliamo smontare questo pregiudizio, dottore? Siamo sicuri, ci chiedono, che il sangue che riceviamo non sia infetto?
Siamo assolutamente sicuri, perché i test che noi facciamo costantemente su ogni donatore, ad ogni donazione, sono ormai precisi e ci consentono di trovare le eventuali infezioni non più attraverso gli antigeni come si faceva prima, ma addirittura attraverso l'RNA, che è il patrimonio così ereditario del virus, e quindi nel giro di pochi giorni dall'infezione si trova il cosiddetto, la PCR si chiama cosiddetta, perché va a cercare proprio il virus all'interno del sangue. Quindi il sangue che noi trasfondiamo è assolutamente sicuro, ormai sono decenni che non abbiamo più una sacca di cosiddetto sangue infetto, che è un ricordo ormai degli anni 80 e 90, quando da un certo punto di vista le patologie erano emergenti, pensi all'AIDS, quando è arrivata nessuno la conosceva, ma in quel periodo non c'erano assolutamente i test, quindi nessuno poteva fare il test, per esempio anche dell'epatite C o l'epatite B, che hanno poi infettato molti pazienti.
Dottore, altre due questioni e poi Silvia torniamo da te, perché anche queste sono cose che si sentono dire, ma noi siamo qua oggi intanto per ricordarvi che il Papa, siamo su Radio Vaticana, tantissime volte si è pronunciato ringraziando i volontari, i donatori, ringraziando l'Avis e chi come l'Avis lavora ogni giorno per che ci sia il sangue necessario per tutti noi, ma anche per cercare appunto di dare delle risposte a quelle che sono delle storie più o meno false. Ad esempio, ho tanti tatuaggi, posso donare? O ancora, professore, io ho paura del lago e quindi non me la sento. Domanda, ma se tuo figlio sta male, la paura del lago passa?
Ma credo che la paura del lago passi a tutti, perché se dobbiamo fare un prelievo per sapere se stiamo bene o se abbiamo una malattia particolare o banalmente per fare un emocromo, credo che la paura del lago ci passi. Basta che poi la donazione si fa da sdraiati, e quindi se anche uno sviene sdraiato non gli succede assolutamente nulla, proprio per essere così estremi nella risposta, ma è più probabilmente una barriera psicologica rispetto che poi non dà neanche il dolore lago sì, è un filino più grosso rispetto al lago normale del prelievo, però di fatto è molto più tagliente, quindi dà meno dolore di solito e non dà assolutamente problemi. Sono tutte quelle così questioni psicologiche di auto scuse
per i tatuaggi sì o no?
I tatuaggi non danno limitazione, se non un periodo di 4 mesi di sospensione dal tatuaggio alla donazione, perché vengono fatti in ambienti che non sono ambienti strettamente sanitari e quindi controllati. Dobbiamo avere quel periodo e quel margine per garantirci che dal momento del tatuaggio alla donazione non vi siano state malattie trasmesse, e quindi vi sia l'opportunità di garantirci che in quel periodo il paziente è sano ed è tornato sano.
Abbiamo ancora un minuto. Tra l'altro Roseli ci scrive: per i donatori c'è anche il privilegio di un check-up sanguigno, e dunque un dono e anche uno scambio reciproco. Non ci sono scuse per non donare, mi sembra una bella sintesi. Silvia.
Professore, l'Avis ha una presenza capillare nel territorio, quindi qualora i nostri ascoltatori volessero venire a donare, dove possono trovarvi, cosa devono fare?
Allora, Avis è presente su tutto il territorio nazionale, abbiamo 3.400 sedi su tutto il territorio nazionale, quindi è sufficiente rivolgersi a una delle sedi del proprio comune, laddove sono presenti, oppure del comune vicino, oppure rivolgersi ai centri trasfusionali degli ospedali, ogni ospedale ha il suo centro trasfusionale, per l'iscrizione o per le eventuali indicazioni per come poter fare a donare. Quindi da questo punto di vista non c'è scusa che tenga per nessuno, perché ogni comune d'Italia ha un riferimento relativamente a come fare per donare. Poi per donare praticamente, questo a seconda del territorio, c'è chi fa la donazione solo in ospedale, chi fa le collettive cosiddette sabato e domenica e quindi arriva con l'auto emoteca. Questo poi va declinato sul territorio a seconda anche delle caratteristiche del territorio, delle abitudini, dell'organizzazione. Però di fatto, per informarsi, per chiedere, per sapere come fare, su tutto il territorio nazionale c'è la possibilità di avere informazioni, di potersi iscrivere, di poter accedere alla donazione.
Insomma, avete una struttura organizzativa fatta di professionisti, controllata, certificata, grazie ai progressi anche della scienza, per donare. Per salutarla, dottore, se guarda in camera, proprio davanti a lei, un appello finale da parte del presidente dell'AVIS, perché veramente ci sia questo slancio che fa bene a tutti e ciascuno.
L'appello è semplicissimo. Noi abbiamo una necessità, come dicevamo prima, quotidiana di garantire terapia ai nostri pazienti. E se è un diritto quello della salute, che è garantito dalla Costituzione, diventa un dovere contribuire affinché questo diritto venga assolto. Ed è un richiamo alla responsabilità di ciascuno. Tutti dobbiamo essere richiamati a questa volontà e a questa determinazione del donare qualcosa agli altri, perché solo questo interscambio di valori e di solidarietà credo alla fine sia la cosa che fa vivere meglio tutti e che ci aiuta tutti a crescere in armonia e anche in pace, visti i periodi che conosciamo in questo momento. Credo che la pace poi alla fine dipenda da ciascuno di noi e da ogni atto della quotidianità, e quindi il donare è anche un momento di interscambio tra donatori, tra associati, tra chi vive questo mondo e questo particolare gesto, e quindi aiuta tutti a crescere. Del resto, chi è volontario non è solo nel momento della donazione, ma è poi come modus vivendi, e credo che questa sia la caratteristica che ha reso forte le nostre associazioni del dono e che ad AVIS conta ancora 1.300.000 donatori che ogni giorno si spendono e danno la propria disponibilità.
E poi il sangue non conosce confini e dunque veramente è un dono gratuito universale. Grazie al dottor Briola. Voi che ci avete seguito in video, ci risentiamo tra un attimo in radio. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento, da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, e questa maledetta dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui.
Le 8:48 sulle note di Roberto Vecchioni, che vinse Sanremo con Chiamami ancora amore. Voltiamo pagina, grazie ancora al dottor Briola. Doniamo il sangue, Silvia. Mi viene da ripeterlo perché davvero non ci sono scuse per non farlo.
No, prometto che lo farò anch'io. Ho sempre avuto paura, sono fra quelli che hanno paura.
Che hanno paura. E siamo qua per superare anche questi timori. Io adesso saluto e ringrazio per essere con noi Don Francesco Preite, presidente dei Salesiani per il Sociale. Don Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Don Francesco, con te diamoci pure del tu, con Silvia, sì. E grazie a Silvia Giovarrosa che ha voluto chiudere questa trasmissione in questo giorno importante, l'11° del pontificato di Papa Francesco, l'11° anniversario, aprendo una finestra su chi talvolta è dimenticato, su chi sta per compiere o appena compiuto 18 anni ma ha poco da festeggiare. Silvia, perché?
Sì, come ci hanno ricordato i salesiani, ci sono ragazzi accolti nelle comunità per minori che compiono 18 anni, che fino a quel momento hanno delle tutele. Si ritrovano poi a compiere la maggiore età e all'improvviso non hanno più niente, non hanno un lavoro, non hanno sussidi, è vero, Don Francesco, è così?
Sì, purtroppo è così, è il fenomeno dei caregivers, cioè di questi ragazzi che compiono 18 anni e sono le nostre comunità, sia in strutture residenziali, quindi sono ragazzi che vengono o dai circuiti penali, oppure sono minori accompagnati, sono ragazzi affidati dai servizi sociali delle nostre comunità, quando compiono 18 anni si trovano privi di tutela e quindi con la difficoltà di essere poi inseriti nel mondo lavorativo, nel mondo appunto anche di possibilità e di opportunità, e senza garanzie. Ecco che da qui è nata un po' anche la nostra attenzione a questi ragazzi che accogliamo in 83 strutture da nord a sud e che raggiungiamo circa 1300 ragazzi tra strutture residenziali e semiresidenziali. Ecco, di questi 1300 il 25% è in questa difficoltà.
Giusto per avere un attimo il quadro più chiaro della situazione, sono dei minori che sono accolti in queste strutture, in queste comunità, compiono 18 anni e che succede? Devono lasciare la struttura, devono trovare un nuovo alloggio, devono trovare un lavoro, in pratica qual è la loro condizione?
Esatto, loro fanno 18 anni e diciamo le tutele di legge vengono meno, quindi sono, si ritrovano appunto insomma con la vita di fronte, a doversi costruire un futuro, a doversi comunque reinventare una possibilità, e noi cerchiamo attraverso la nostra proposta non solo l'accoglienza e l'assistenza di queste fasce deboli, di questi ragazzi, ma anche e soprattutto la capacità di inserirli nel mondo sociale, nel mondo lavorativo, e quindi offriamo a loro delle proposte di inserimento, di accompagnamento lavorativo, perché molti magari hanno delle abilità nel campo della ristorazione, piuttosto che nel campo della meccanica, piuttosto che nel campo elettrico, e quindi attraverso dei laboratori di formazione professionale facciamo fare dei percorsi professionalizzanti insieme con le aziende che sono interessate, e con loro costruiamo un percorso non soltanto formativo, ma proviamo anche a inserirli nel mondo del lavoro, perché dare ovviamente la possibilità a questi ragazzi di costruirsi un futuro, certamente questa possibilità passa con una proposta di formazione e di inserimento lavorativo, perché altrimenti diventa poi molto più difficile per loro immaginarsi l'autonomia, immaginarsi di costruire famiglia, di costruirsi un futuro, di poter vivere liberamente la propria esistenza.
Don Francesco, io ho avuto la fortuna di conoscere molto bene i salesiani, soprattutto in tenera età, e veramente questa capacità di unire fede sociale, anche comprendere e saper ascoltare i bisogni dei giovani è incredibile in voi, e non saranno abbastanza mai grazie per quello che fate ogni giorno in ogni parte del mondo. Però, visto che Papa Francesco è già in Piazza San Pietro e dunque dobbiamo chiudere, lasciamoci con una promessa: vogliamo risentirci insieme ad un diciottenne magari tra qualche settimana per raccontare una storia, per tornare su quello che fate?
Assolutamente sì, ed è forse la cosa migliore per festeggiare questo grande pontificato che oggi compie insomma l'anniversario, anche perché Papa Francesco ci ricorda che la questione sociale, la questione dell'annuncio deve ovviamente incontrare le ferite dell'umanità, e credo che i ragazzi più fragili, i ragazzi più deboli siano proprio il luogo dove il Dio della vita ci aspetta per costruire una possibilità di redenzione e di risurrezione.
Don Francesco, però io ho il telefono in mano, vado a digitare 5 cifre e invito chi è all'ascolto a fare lo stesso. Il numero è 45598 e dobbiamo mandare un messaggio a questo numero per fare cosa, Don Francesco?
Con la donazione di 2 euro si riesce a sostenere un progetto che sono le Officine Don Bosco, che è proprio l'accompagnamento di questi ragazzi fragili, poterli accompagnare, assistere, ma anche inserirli nel mondo del lavoro. Ecco, così ci aiutate con questa possibilità.
45598, 2 euro per dare una carezza a questi giovani e per aiutare chi è accanto a loro ogni giorno. Grazie allora Don Francesco Prete,
grazie,
per essere stato con
ancora.
Noi. Ci risentiamo, una
grazie.
Promessa?
Sì, grazie, grazie ancora, buona giornata.
Silvia, grazie a te.
Grazie a te Andrea, a tutti i nostri amici all'ascolto.
Grazie alla regia, restituiamo allora la linea tra pochi istanti. Orazio Coclite al microfono per la radiocronaca diretta dell'udienza generale di Papa Francesco, che torna dopo questo inverno in Piazza San Pietro, non più in aula Paolo VI, tra l'altro oggi a Roma c'è uno splendido sole. Appuntamento a domani, ciao.